Geronimo.
La parola folla, che viene dal latino fullare, che significa pigiare, pigiare l'uva o pigiare un tessuto per lavarlo, entra nel linguaggio politico con la Rivoluzione francese. Sia la parola folla sia la parola massa, che ha un significato quasi equivalente. La massa, dal latino massa, è la pasta con la quale si fa il pane, quindi la materia che si impasta. Da una parte l'idea che la folla è una massa che si pigia, dall'altra l'idea che la massa è una massa che si manipola. Il termine entra quando effettivamente grandi aggregati umani entrano violentemente in politica, e questo avviene sia con la Rivoluzione americana ma soprattutto con la Rivoluzione francese. E nel corso dell'Ottocento, quando si fa la storia della Rivoluzione francese, si comincia a parlare delle folle rivoluzionarie, con una forte accentuazione dell'aspetto irrazionale, istintivo, violento. Si considera la folla una sorta di bestia violenta che scatena i propri istinti.
La folla protagonista in politica, e come nasce il ruolo del capo, di colui che governa con la folla? Lo storico Emilio Gentile affronta il tema nel volume Il capo e la folla, editori La Terza, e ci lascerà, dobbiamo ricordarlo fin d'ora, ci lascerà con il dubbio che l'attuale malessere della democrazia sia riconducibile anche alla eccessiva personalizzazione della figura del capo, del leader, che tende a stabilire un rapporto diretto con la folla, eludendo altri protagonisti della vita politica e istituzionale o gli altri organi che non possono riferirsi alla folla, ma che sono presenti in una realtà che si professa democratica.
My fellow Americans, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our
nation. This nation was founded by men of many nations and backgrounds. It was founded on the principle that all men are created equal.
Now we are the masters of our fate, that the task which has been set us is not above our strength.
Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Gutmeitens, Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
Franklin Delano Roosevelt, Kennedy, Churchill, Mussolini, Hitler. C'è chi ha usato la personalizzazione del potere per salvaguardare la democrazia. C'è chi ha usato la stessa personalizzazione per distruggerla, la democrazia. Emilio Gentile ci porta in un viaggio nel tempo lungo 25 secoli, dall'antica Grecia fino al legame tra capi e folla oggi, e che ci darà la possibilità di riflettere sugli attuali protagonisti nel mondo della vita politica e democratica. Scopriremo il ruolo della parola, considerata lo strumento fondamentale e indispensabile per conquistare le masse e per trasformarle. Emilio Gentile infine ci spiegherà il concetto di democrazia recitativa, dove la politica diventa l'arte di governo di un capo e dell'uso che fa del sostantivo popolo o dei riferimenti alla folla.
Il termine viene poi reso effettivamente popolare, prima nella cultura e poi nel linguaggio comune, da uno psicologo, sociologo, medico francese, Gustave Le Bon, che nel 1895 pubblica un libro, La psicologia delle folle. Da quel momento il linguaggio si appropria di questo termine, lo adopera per un fenomeno che sta effettivamente avvenendo nel corso dell'Ottocento, cioè l'ingresso di enormi quantità di esseri umani che prima rimanevano staticamente bloccati nei loro villaggi, nelle province, nelle campagne, nelle grandi città. Si può avere un'idea di cosa sia la folla in senso fisico per chi viveva nella seconda metà dell'Ottocento se pensiamo che la popolazione europea passa in un secolo, dal 1800 al 1900, da circa 180 milioni a 400 milioni. Inizia quella che è la società nella quale noi tuttora viviamo, una società di massa.
Partiamo dall'inizio però, partiamo da quando il popolo comincia ad avere la possibilità di effettuare scelte politiche per la collettività.
Le folle, come agglomerati umani che partecipano alla vita politica, esistono, potremmo dire, da quando esistono le società in qualche modo organizzate, cioè almeno da 5.000 anni. Soltanto che in questi 5.000 anni, l'epoca in cui le folle, o come si dice, il popolo, il demos, come dicevano gli antichi greci, è protagonista della politica, sono abbastanza brevi, perché altrimenti il lungo corso millenario della storia umana vede sempre soltanto il governante che è un sovrano, che è un unto del Signore, o è lui stesso una divinità, o è comunque un delegato della divinità. Il resto della massa è semplicemente un pulviscolo di cui non si ha nessuna traccia e nessuna memoria. Ma con la civiltà greca, dal V secolo avanti Cristo, nasce la democrazia, che nel termine stesso, cioè potere del popolo, indica che non c'è più soltanto un sovrano di diritto divino, né un monarca, ma è il popolo, un popolo formato da cittadini, i quali, per esempio, nel caso più importante, rimasto più celebre, di democrazia greca ad Atene, tra il IV e il III secolo avanti Cristo, beh, e lì abbiamo la popolazione dei cittadini, ma già allora i filosofi, gli intellettuali greci, che erano molto ostili alla democrazia, preferendo l'aristocrazia, cioè il governo dei migliori, che governa anche per gli altri, ma non tutti possono partecipare, perché nell'esperienza ateniese questa partecipazione del popolo al governo significava poi facilmente che il popolo scegliesse dei demagoghi, cioè delle persone che con l'oratoria riuscivano a catturare, eccitandole, le passioni del popolo e le utilizzavano a proprio vantaggio.
Questo modello di comando e di governo resta però popolare per lungo tempo.
L'idea della democrazia nell'antica Grecia dura 200 anni all'incirca, poi viene annientata dall'imperialismo di Filippo il Macedone e di Alessandro Magno. Ricompare però non col termine democrazia, ma col termine res publica nella Repubblica Romana dopo la cacciata dei re, quindi dal 500 avanti Cristo, quasi contemporaneamente, nella penisola italica nasce questa nuova forma di Stato che è la Repubblica Romana, ma con Giulio Cesare e poi con Cesare Augusto fino al 31 avanti Cristo, poi inizia l'impero di Augusto, la Repubblica rimane formalmente un edificio con la tradizione del governo del popolo, ma in realtà tutto viene concentrato nelle mani dell'imperatore. Da quel momento la parola democrazia, la parola repubblica intesa nel senso di governo del popolo, scompare. Fino alla rivoluzione americana la concezione che si ha del rapporto tra i governanti e il popolo, i governati, è quella di un pastore che custodisce il gregge per incarico divino. Il gregge deve soltanto lavorare, dar da mangiare alla classe aristocratica, al clero e al sovrano.
E dunque arriviamo alla rivoluzione americana. Sono pochissimi anni in cui c'è davvero uno stravolgimento con la rivoluzione americana, con la rivoluzione francese e con Napoleone, uno stravolgimento del rapporto tra capo e folla.
Beh, noi oggi siamo abituati alla democrazia, alla Repubblica, agli Stati Uniti d'America, alla Rivoluzione Francese, ma non ci rendiamo conto di quello che effettivamente ha rappresentato per una umanità europea questa idea che la sovranità non appartiene al monarca, ma è la capacità che ha il popolo di governare se stesso scegliendo i propri governanti. È una rivoluzione, potremmo chiamarla proprio antropologica nel modo di concepire il potere, che si concentra tra il 1776, quando inizia la rivoluzione d'indipendenza americana, e si conclude il 1799, quando Napoleone si fa proclamare primo console. In questi quasi 30 anni riemerge con prepotenza non il nome democrazia, perché rimane ancora l'idea che la democrazia sia l'anticamera della tirannia, ma emerge il concetto che la Repubblica deve essere cosa del popolo. Nel 1776 c'è il primo documento in tutta la storia dell'umanità, la Dichiarazione di Indipendenza, in cui si afferma che tutti gli esseri nascono uguali per volontà del Creatore, che li dota di diritti inalienabili. E questi diritti sono i diritti che noi oggi poniamo a fondamento della Carta delle Nazioni Unite e consideriamo i principi basilari di qualsiasi forma di governo che debba essere fondata sulla legittimità popolare. Da questo momento, dal 1787, quando poi viene promulgata la Costituzione americana, che inizia con parole che rimangono formidabili poi in tutte le Costituzioni, we the people, noi il popolo degli Stati Uniti, decidiamo di costituire uno Stato fondato sul principio della sovranità popolare, non solo, ma affermiamo il principio che è nella Dichiarazione di Indipendenza e nella Costituzione americana del diritto a ribellarsi contro un governo se il governo non rispetta più la volontà popolare. A questo segue, nel 1789, la Rivoluzione francese. Certamente c'è un'influenza perché alcuni aristocratici liberali francesi partecipano alla guerra d'indipendenza come Lafayette. I primi rappresentanti degli Stati Uniti d'America vivono a Parigi l'esperienza della Rivoluzione francese, quindi c'è un'influenza, ma quello che è nuovo nell'idea della Rivoluzione francese è questo concetto che la sovranità appartiene alla nazione. Il concetto di nazione diventa fondamentale perché ciò che accade nel 1789, ma soprattutto poi quando viene abolita definitivamente anche la monarchia con la decapitazione del re e istituita la Repubblica in Francia, per la prima volta nella storia millenaria dell'umanità europea, in Francia si afferma il principio che la sovranità appartiene alla nazione, cioè al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti. È la definitiva trasformazione del concetto di sovranità da una capacità limitata al sovrano per diritto divino, al popolo sovrano perché è il popolo che possiede in sé congeniti dei diritti inalienabili.
I tempi sono cambiati. Il popolo allora era sovrano, tutto doveva essere fatto davanti a esso. Stiamo attenti a non fargli pensare che le cose stiano sempre così. Il popolo oggi è rappresentato dai poteri legali. Io poi non riuscirei a vedere il popolo di Parigi, né tantomeno quello francese, in 20 o 30.000 pescivendole o in altra gente di quella specie che invadesse il campo di Marte. Non ci vedo che la plebaglia ignorante e corrotta di una grande città. Il vero popolo in Francia sono i presidenti dei cantoni e i presidenti dei collegi elettorali. Il vero popolo è l'esercito, nei cui ranghi sono i soldati di tutti i comuni della Francia.
Questa frase di Napoleone suggella, per così dire, la fine della Rivoluzione francese come lotta per affermare il principio della sovranità popolare, perché questo principio viene affermato in maniera irrevocabile. Ma nello stesso tempo, dal 1799, cioè 10 anni dopo l'inizio della Rivoluzione francese, in questo decennio teniamo conto che la Rivoluzione francese sperimenta una monarchia costituzionale che cerca di conservare ancora il monarca Luigi XVI, però subordinandolo alla volontà popolare attraverso una costituzione. Poi la proclamazione della Repubblica è una costituzione che afferma il principio del suffragio universale. Il periodo giacobino in Francia del 93-94 invece sancisce la sovranità popolare, ma questa costituzione del 93 non viene mai applicata perché in nome della democrazia e della libertà si afferma la dittatura del terrore. Napoleone, generale celebre, osannato, conquista il potere a soli 30 anni facendosi proclamare primo console da un plebiscito. Il popolo viene chiamato a sottoscrivere una decisione presa da Napoleone di farsi nominare primo console, poi successivamente console a vita, poi nel 1804 imperatore dei francesi. È un fenomeno completamente nuovo perché il popolo, sempre in nome della sovranità, come dice Napoleone, viene chiamato a sanzionare ciò che Napoleone ha deciso. E abbiamo la prima apparizione di quella che io chiamo una democrazia recitativa, cioè una democrazia nella quale il principio della sovranità del popolo rimane sacrosanto. Napoleone si fa proclamare imperatore dei francesi dai francesi, quindi il capo che viene dal popolo, come Napoleone veniva dal popolo, proclama se stesso capo del popolo. Entra nella scena questo rapporto diretto tra il capo e la folla, dove il capo fa appello al popolo, ma come dice Napoleone non è che il popolo può comandare, deve delegare a chi lo può rappresentare, e il rappresentante può essere anche un'unica persona.
Da qui in poi il rapporto tra capo e folla non sarà più lo stesso. Cosa succede da allora E arriviamo alla nascita anche dei partiti politici come reazione al ruolo del capo.
Beh, consideriamo che Napoleone viene sconfitto e esiliato nel 1814, poi di nuovo nel 1815, però lascia una tradizione, lascia un mito. In Francia rimane il mito di Napoleone, che era un uomo venuto dal nulla, che in 10 anni diventa il dominatore in Europa, ma rappresenta il popolo e la rivoluzione francese, anzi proprio letteralmente, fisicamente la incarna. Ma contemporaneamente questo ingresso delle masse nella politica con la rivoluzione francese, con la rivoluzione industriale, con l'urbanizzazione, nascono nuovi ceti sociali: il proletariato urbano, il proletariato industriale, la piccola e media borghesia attraverso l'istruzione, e sono masse escluse dalla politica che vogliono entrare in politica. E qual è lo strumento? O si elegge un capo come fa la Francia con Napoleone, oppure si creano organizzazioni. Nascono i sindacati, nascono i partiti. I partiti nascono prima all'interno del Parlamento, c'erano in Inghilterra, nasceranno in America, ma nel corso dell'Ottocento i partiti diventano le organizzazioni attraverso le quali la massa degli esclusi, proletariato e poi anche le donne, vogliono partecipare alla scelta dei governanti, vogliono partecipare alla sovranità. Quando nel 1847, alla vigilia della Rivoluzione francese, che crea il secondo regime di dittatura napoleonica plebiscitaria, Marx ed Engels pubblicano il manifesto del Partito Comunista, lì viene sancito un principio che poi dominerà per tutto il secolo successivo, cioè il principio che la storia la fanno le masse e che le masse proletarie sono la maggioranza della popolazione, e quindi una vera democrazia è possibile solo se le masse proletarie posseggono il controllo del potere.
J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Abbiamo ascoltato le parole di De Gaulle. Chi era De Gaulle il 18 giugno 1940? Era un generale di prima nomina, francese, che parlava però da Radio Londra ai francesi. In Francia probabilmente non lo conosceva quasi nessuno, ma quando la Francia viene sconfitta dalle armate hitleriane, De Gaulle fugge in aereo in Inghilterra e lì lui si rivolge al popolo francese in nome della Francia, autoproclamandosi capo della Francia libera. Inizia l'avventura straordinaria di un uomo che, senza avere un esercito, senza avere un proprio governo, senza avere neanche una folta schiera di collaboratori, in Inghilterra istituisce una Francia libera repubblicana di cui lui si proclama il capo e che viene riconosciuta dagli alleati, da Churchill, da Roosevelt e da Stalin. De Gaulle torna in Francia nel 44 in agosto trionfatore, è un raffinatissimo oratore che cura moltissimo la scelta della parola, ma è soprattutto un uomo convinto che la sovranità del popolo si incarna nelle persone che possono avere la capacità di interpretare la volontà del popolo e la tradizione nazionale. De Gaulle partecipa a questo fenomeno nuovo che è il rapporto diretto tra il capo e la folla attraverso la radio. Milioni di francesi sentono che esiste un capo che si oppone al governo francese di Vichy e che fa appello ai francesi perché si rimangano fedeli ai principi della rivoluzione. De Gaulle è il presidente della Repubblica francese dopo il 1945, ma con un'idea molto nuova di repubblica presidenziale sul modello americano. Vuole una costituzione nuova per una nuova repubblica francese, senza i partiti o con i partiti addomesticati ad un potere forte, ma i francesi lo rifiutano. E democraticamente De Gaulle si ritira in esilio volontario, per così dire, e fino al 58, quando ritorna, chiamato dal Parlamento francese a occupare il ruolo del capo dello Stato, perché la Francia è sull'orlo di una guerra civile a causa della guerra civile d'Algeria. Da quel momento De Gaulle, dal 1958 al 1969, quando lascia il potere in seguito a un referendum che perde, diventa il capo di Stato francese che incarna attraverso la televisione e la radio. il nuovo rapporto con la folla. De Gaulle usa la televisione appena introdotta in Europa per rivolgersi direttamente ai francesi e lo fa periodicamente per dimostrare che esiste sì una repubblica fondata sulla sovranità popolare, ma questa sovranità per essere efficace nel governare uno Stato deve affidarsi a un capoforte che ne incarna i valori e i principi. A questo lui aggiunge, fa il giro della Francia, dalle province alle regioni, dipartimenti, comuni, e cerca di avere un contatto continuo. Da quel momento potremmo dire che la politica viene condizionata inevitabilmente nelle democrazie dalla ricerca di un rapporto sempre diretto fra il capo e la collettività del popolo, tra il capo e la folla.
Quali sono i rischi e i vantaggi, sia visti dalla parte del capo sia visti dalla parte della folla, di un legame e di una ricerca di un legame diretto tra questi due protagonisti della vita e della società?
Si pensava che la democrazia, lo pensavano cioè i liberali, quali ritenevano ormai inevitabile l'avvento della sovranità popolare, della democrazia, ma nel suo tempo denunciavano i rischi, perché l'esperienza del bonapartismo dimostrava che attraverso la democrazia si finiva col creare una nuova forma di dittatura ancora più potente. Durante il periodo fra le due guerre mondiali noi assistiamo in Europa a tiranni di straordinaria potenza come Hitler, Mussolini, Lenin o Stalin, i quali hanno il consenso delle masse. Hitler addirittura va al potere con la maggioranza del voto elettorale, quindi del tutto democraticamente. Si cominciava a pensare che in realtà il popolo non sempre sceglie governanti che rispettano la sua volontà, molto spesso non fa altro che delegare il potere a personaggi che poi gli tolgono la possibilità di governare. Però negli stessi anni, nelle democrazie, negli Stati Uniti di Roosevelt e nell'Inghilterra di Churchill, come poi nella Francia di De Gaulle, si mostra che a volte il capo può essere necessario per salvare la democrazia. Il problema si è posto in questi ultimi decenni, quando si è visto che la democrazia comincia a essere piuttosto difettiva, come viene detto, per tutta una serie di ragioni, ma lo dimostra primo il fatto che esiste una diffusa sfiducia nei confronti delle istituzioni parlamentari, esiste una sfiducia da parte degli elettori nei confronti dei partiti, esiste poi una indifferenza confermata dall'astensionismo elettorale del popolo sovrano verso lo strumento principale che ha per scegliersi i propri governanti. Allora si pensa che questa democrazia sia in crisi. È opportuno che questa crisi venga risolta stabilendo nuove forme di rapporto tra il popolo e un capo che lui elegge perché mantenga un governo forte, una rappresentanza forte, ma molti temono che questo, come già si è verificato, possa essere intanto che una nuova via per concentrare il potere nelle mani di un individuo o di un'oligarchia. Io penso che ormai la sovranità popolare è una sorta di divinità intoccabile, per cui nessuno oggi mette in discussione il principio che la sovranità appartiene al popolo, però il problema è che dietro questa forma di democrazia si possano creare nuovi poteri o di un capo o di un'oligarchia, che governa in nome del popolo, ma non per il popolo, e neanche con il popolo. In questo caso abbiamo, come io la chiamo, una democrazia recitativa, perché il popolo sarà sempre messo nelle condizioni di poter manifestare la sua volontà, ma questi capi e questi governanti probabilmente quello che faranno non lo faranno nell'interesse del popolo, ma prevalentemente nell'interesse del loro potere.
La psicologia delle folle di Gustave Le Bon e la ribellione delle masse di José Ortega y Gasset sono i volumi principali per approfondire il tema affrontato dallo storico Emilio Gentile nel suo lavoro Il capo e la folla. Ricchissima la bibliografia sull'argomento. Sempre di Gentile segnalo Le religioni della politica fra democrazie e totalitarismi di Massimo Salvadori, Democrazia, storia di una idea tra mito e realtà, e il saggio Democrazie senza democrazia di Ulrich Beck, Potere e contropotere nell'età globale. Infine Francis Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.